Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Due uomini arrestati per il furto di gioielli al Louvre farebbero parte della banda che ha eseguito materialmente il colpo. Entrambi stavano per fuggire all'estero. Donald Trump in tournée in Asia. Il clou sarà l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. L'obiettivo è siglare un accordo commerciale e disinnescare la guerra dei dazi. Nel giornale intervista con l'analista Gilles Gressani, che mette in guardia: la Cina è molto più potente di quanto si pensi ed è ormai leader globale dell'innovazione. Dove è nata l'operazione che ha portato dei minorenni palestinesi negli ospedali svizzeri? Al Festival di Locarno, con l'intervento di personalità ticinesi, lo scrivono i domenicali. Per lo sport, tennis, secondo titolo dell'anno, decimo in carriera per Belinda Bencic, che vince il torneo di Tokyo. Per lo sci, Odermatt in testa dopo la prima manche del gigante di Sölden, e oggi Lugano Calcio è a Ginevra per proseguire la striscia positiva. In apertura dunque lo spettacolare furto al Louvre di domenica scorsa, perché nella notte c'è stato un passo avanti nelle indagini, un passo avanti inatteso e piuttosto repentino. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
Un arresto spettacolare per un furto da film. La polizia parigina ha fermato ieri sera due uomini sospettati di essere i colpevoli del furto al Museo del Louvre. Uno dei due è stato arrestato all'aeroporto Charles de Gaulle, mentre stava imbarcando su un volo diretto in Algeria per tentare di sfuggire alle autorità francesi. Il suo presunto complice è stato fermato poche ore dopo nei pressi di Parigi. I due, entrambi trentenni, sono già noti alle forze dell'ordine per furti con scasso. Ladri espertissimi, dunque, che secondo le prime indiscrezioni potrebbero avere agito su commissione. Per il momento i due sono ancora solo sospettati di aver partecipato al colpo, ma anche se fossero effettivamente loro i colpevoli del furto al Louvre, resterebbero comunque tantissime domande senza risposta. Chi sono gli altri due componenti della banda e come hanno potuto essere a conoscenza delle debolezze del sistema di sicurezza del Louvre? Ma soprattutto, dove si trovano adesso i gioielli rubati? L'area furtiva, dal valore storico inestimabile e dal valore economico di 88 milioni di euro, non è ancora stata ritrovata.
È iniziato il viaggio di Donald Trump in Asia, prima tappa la Malaysia, dove il presidente americano ha partecipato alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Siglate poi intese commerciali tra Washington e diversi paesi del sud-est asiatico, e sempre in Malaysia continuano i negoziati commerciali con la Cina in vista dell'incontro con Xi Jinping. Tanta canna al fuoco dunque, ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia centrale. Lorenzo, come è iniziata questa tournée di Donald Trump e quali sono i risultati raggiunti o annunciati oggi?
Sì, il tour di Trump è cominciato dalla Malaysia, dove si sta svolgendo il summit dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Al centro dell'attenzione è senz'altro la firma di un accordo tra Thailandia e Cambogia dopo gli scontri armati al confine di luglio.
And we saved maybe millions of lives on this.
Abbiamo salvato forse milioni di vite con questo accordo di pace. Voglio congratularmi coi due leader che hanno fatto questo passo monumentale, dice Trump, che si prende il merito della fine delle ostilità arrivata dopo la minaccia di dazi da parte della Casa Bianca. Ma non tutti i protagonisti convergono sulla definizione di accordo di pace. In conferenza stampa il ministro degli esteri thailandese ha ridimensionato l'apporto di Trump e ha spiegato che si tratta solo di un primo passo verso la pace. Effettivamente il documento sembra una conferma ufficiale del cessato il fuoco già concordato a luglio, che non risolve però la questione del confine. Trump ha poi siglato una serie di accordi commerciali con i paesi della regione, in particolare con Cambogia, Malaysia e Vietnam. Anche qui si tratta soprattutto di conferme delle intese negoziate nei mesi scorsi, che prevedono un abbassamento dei dazi di Washington in cambio della rimozione delle barriere a commercio e investimenti. Spicca l'intesa con la Thailandia, che prevede nuove forme di cooperazione per estrazione e spedizioni di minerali. Il tutto rientra negli sforzi di Trump di ridurre la dipendenza dalle terre rare della Cina al centro della battaglia commerciale.
E nei prossimi giorni Donald Trump incontrerà appunto anche il presidente cinese Xi Jinping. Arrivano segnali, Lorenzo, di un possibile accordo tra Washington e Pechino?
Ma arrivano segnali positivi, se non per un vero accordo strutturale, quantomeno per una de-escalation, perché oggi, sempre a Kuala Lumpur, è proseguito il round di colloqui iniziato ieri tra le delegazioni delle due potenze, guidate dal segretario al tesoro Scott Bessent e il vice premier cinese He Lifeng. Washington ha spiegato che i due team stanno finalizzando i dettagli di un'intesa che verrà poi sottoposta a Trump e Xi Jinping, chiamati a confermarla. Trump ha ribadito di essere fiducioso per quello che ha definito un accordo globale con Xi, che incontrerà giovedì. La sensazione è che arriverà una nuova tregua che scongiurerà l'entrata in vigore dei dazi aggiuntivi del 100% annunciati dalla Casa Bianca dal 1 novembre. Sugli argomenti più divisivi, a partire da chip e terre rare, potrebbero arrivare invece alcune garanzie di non ulteriori escalation, ma né Trump né Xi paiono intenzionati a rimuovere le restrizioni incrociate sui due settori più strategici. Si parlerà anche di dossier internazionali. Trump ha spiegato che chiederà l'aiuto di Xi per mettere fine alla guerra in Ucraina, mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha provato a rassicurare Taiwan garantendo che l'isola non verrà usata come pedina di scambio nei colloqui con la Cina.
E per capire meglio le implicazioni di questo viaggio asiatico del presidente americano Trump, abbiamo contattato Gilles Gressani, fondatore e direttore della rivista di geopolitica Le Grand Continent. Lo ha intervistato Vera Pellandini.
Guerra dei dazi, export di terre rare bloccato, sanzioni secondarie sul petrolio russo. Questo viaggio di Trump arriva in un momento di alta tensione. Gilles Gressani, lei è un grande conoscitore della Cina. La tempistica non è casuale?
No, la tempistica non è per niente casuale e spiega molto qual è la reale situazione del rapporto di forza tra la Cina e gli Stati Uniti. Perché Donald Trump ha aspettato che i cinesi finissero il loro complicato rituale che si chiama il plenum, quindi nel momento in cui il Partito Comunista Cinese approva il nuovo piano quinquennale, per incontrare Xi Jinping. Questo modo di riconoscimento del funzionamento istituzionale del Partito Comunista Cinese mostra che in realtà Trump, in modo assolutamente diverso rispetto a come tratta il resto dei capi di Stato e il resto dei paesi al mondo, ha per la Cina un tipo di riconoscimento molto profondo, e questo secondo me è dovuto al fatto che dal punto di vista strutturale la Cina è molto più forte, molto più solida di quanto possiamo pensare vista in modo distratto dall'Europa.
Abbiamo visto tutti negli ultimi mesi i capi di Stato di molti paesi occidentali volare a Washington quasi in cerca di redenzione, ma per lei l'America non è potente come ci sembra allora?
Bisogna guardare un po' di dati. Una cosa che è assolutamente enorme: la Cina produce dal 30 al 50% dell'insieme dei prodotti manifatturieri al mondo. Oppure nel solo porto di Shanghai nel 2022 sono stati scaricati e ricaricati più navi che in tutti i porti degli Stati Uniti. Oppure tra il 2018 e il 2019 in Cina si è prodotto altrettanto cemento che in tutto il XX secolo negli Stati Uniti. Cioè la Cina è già oggi una potenza industriale, manifatturiera, ed è anche una potenza di innovazione. Produce più di energia solare e eolica che il resto del mondo, i suoi ricercatori producono più ricerca sull'intelligenza artificiale che gli europei, i britannici e gli americani assieme. Questa esplosione della Cina, che chiaramente è impressionante quando si guardano i dati, a mio avviso non è così presente nel modo in cui noi oggi abbiamo di concepire e di rappresentarci il ruolo che ha la Cina. Noi pensiamo ancora, a mio avviso in modo sbagliato, che la Cina sia sostanzialmente una potenza che imita, che non innova, che produce oggetti o elementi di valore basso. Non siamo più assolutamente in quella fase, siamo in una fase in cui il controllo delle infrastrutture è molto più forte e in cui quindi il rapporto di forza rispetto al primo mandato di Donald Trump è molto diverso.
Che cosa possiamo aspettarci quindi dagli incontri della prossima settimana, in particolare con Xi Jinping?
Probabilmente Donald Trump vorrà poter raccontare la sua storia. La sua storia è quella del capo del mondo, del re del mondo, di quello che viene, che sposta gli equilibri, che decide, eccetera. E quindi bisogna capire fino a che punto il Partito Comunista accetterà di dare un po' di elementi che gli permettono di raccontare questa storia, oppure invece affronterà in modo molto più netto l'idea di una rivalità. Questo in realtà non è ancora molto chiaro, diciamo, fa parte degli elementi molto strani del periodo in cui stiamo vivendo. Di nuovo la geopolitica diventa una materia che è legata a delle personalità più che a delle strutture. Con Donald Trump c'è uno spettacolo permanente, quindi le cose che sono dette o messe in scena spesso non sono poi le cose che si trovano sui trend profondi. La questione aperta è chiaramente quella della trasformazione della Cina in una potenza puramente geopolitica e quindi non semplicemente geoeconomica, e su questo il punto nevralgico è Taiwan. Quello che è sempre più probabile è che però Taiwan diventi una fragilità non semplicemente per la Cina ma anche per gli Stati Uniti, a causa soprattutto della questione dei semiconduttori e dei chips che sono prodotti sull'isola.
Le valutazioni di Gilles Gressani, che lo ricordo è fondatore e direttore della rivista di geopolitica Le Grand Continent, e tra l'altro era ieri in Ticino. L'Irlanda ha una nuova presidente, si tratta dell'indipendentista di sinistra Catherine Connolly, che ha battuto una candidata di centro che era vicina al premier Michael Martin. La carica è soprattutto formale, ma le posizioni di Connolly, pro-palestinesi, anti-NATO e euroscettiche, già fanno discutere. Ce ne parla Giancarlo Ciccone.
Forte nei voti, ma debole nel consenso del paese. E questa è la sintesi degli analisti su queste elezioni presidenziali che hanno visto stravincere nella Repubblica d'Irlanda un personaggio controverso a dire poco, Catherine Connolly, 68 anni, famiglia proletaria, ex laburista, avvocata, che ha letteralmente schiacciato la rivale governativa Humphreys del partito Fine Gael. Un voto di rabbia contro le istituzioni asfittiche dei due partiti di governo, Fianna Fáil e Fine Gael, che non riescono a risolvere problemi di fondo come l'immigrazione e la crescente violenza nelle strade. La Connolly, come esponente principale della sinistra, è riuscita ad ottenere l'appoggio compatto di tutti i gruppi di sinistra, in particolare dello Sinn Féin, il principale partito di opposizione. La vittoria era quindi inevitabile. Ma con quali idee? La NATO responsabile della guerra in Ucraina, gli israeliani autori di un genocidio a Gaza, gli Hamas che fanno parte del tessuto del popolo palestinese, fortemente anti-neoliberista e anti-americana, soprattutto quella di Trump, contraria al riarmo dell'Unione Europea. Andrà lontano con queste idee Catherine Connolly? Cambierà l'Europa e il mondo come qualcuno pensa? Certo, Catherine ha conquistato il voto dei giovani, ma anche questo è sempre un voto di protesta. Intanto l'afflusso alle urne non è stato alto come previsto. Poi decine di migliaia di schede sono state annullate, altro segnale questo della rabbia degli elettori. E poi, come sostiene il Guardian, la carica di presidente è essenzialmente cerimoniale e simbolica. Alla fine i partiti tradizionali di centro e centrodestra dovrebbero riconquistarsi il terreno. Un fatto però può essere importante. Catherine Connolly si batte per l'unione delle due Irlande e qui potrebbe avere influenza. Vista dall'alto, l'isola d'Irlanda è una sola, integra, ha detto. Perché è divisa, con una parte governata dal Regno Unito?
L'attualità nazionale, dopo l'Axe Falera, anche Flims ha detto sì all'acquisizione della Weisse Arena con l'85,5% di voti favorevoli. Il comune grigionese ha approvato oggi l'acquisto delle infrastrutture turistiche del comprensorio sciistico. L'approvazione consente ora alla Finanz Infra AG, società di proprietà comunale, di rilevare tutti gli impianti di risalita e le infrastrutture della Weisse Arena. L'intera operazione ha un valore di 94 milioni e mezzo di franchi, di cui 50 saranno cofinanziati dai tre comuni. Flims e Lax ci mettono 20 milioni ciascuno, Falera ne metterà 10. Ed ora uno sguardo ai domenicali. Maria Iannuzzi, in studio con me, quali temi emergono?
Il Sonntagsblick parla di un possibile inasprimento delle leggi sull'asilo in Svizzera. Confederazione e cantoni stanno lavorando a un pacchetto legislativo per rendere più severe le misure contro i richiedenti che hanno commesso reati, che devono scontare condanne penali, che sono obbligati a lasciare il paese. L'obiettivo è facilitare la detenzione e l'espulsione di queste persone. Per la Segreteria di Stato per la Migrazione si tratta di un progetto urgente, ma la sua attuazione dipenderà anche dall'evoluzione delle normative europee, come il regolamento UE sui rimpatri. L'aiuto svizzero ai rifugiati esprime da parte sua preoccupazione per possibili violazioni dei diritti fondamentali. Il progetto risponde anche a recenti mozioni parlamentari, tra cui quella dell'UDC, per limitare la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo coinvolti in procedimenti penali.
E invece, Maria, dalle colonne della NZZ Am Sonntag, cosa segnaliamo?
Uno studio dell'Istituto COF del Politecnico di Zurigo che per la prima volta presenta dati concreti sull'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sul mercato del lavoro svizzero. I ricercatori affermano che dalla fine del 2022, dal lancio di ChatGPT, la disoccupazione è aumentata significativamente nelle professioni più esposte all'intelligenza artificiale. A soffrirne sono soprattutto programmatori, sviluppatori web. Nel settore tecnologico il numero di disoccupati occupati è più che raddoppiato, passando dal 2022 a quest'anno da 1.700 a 4.000. Ma l'intelligenza artificiale lascia il segno anche in professioni al di fuori dell'informatica, come nei lavori di contabilità e segreteria. Gli stessi ricercatori del COF sono sorpresi che ChatGPT abbia avuto un impatto così significativo in poco tempo. I ricercatori non hanno però trovato alcuna prova a sostegno della teoria che l'intelligenza artificiale generativa crei nuovi posti di lavoro. Secondo il Forum Economico Mondiale, entro il 2030, ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe causare sì la perdita di 92 milioni di posti di lavoro a livello globale, ma crearne 170 milioni.
Staremo a vedere. Per concludere, Maria, cos'altro ci proponi dai domenicali?
La Sonntags Zeitung parla di un sistema sotto pressione, quello della raccolta di vestiti usati. In Svizzera ogni persona getta in media 7 kg di tessuti all'anno e altri 4 kg finiscono direttamente nella spazzatura. Il sistema di raccolta è vicino al collasso, ma donare abiti usati è ancora una buona azione sia dal punto di vista sociale che ambientale. Caritas Svizzera e Teltex confermano l'utilità delle donazioni che permettono per l'appunto di riciclare tessuti, ridurre le emissioni di CO2 e aiutare persone in difficoltà. Tuttavia una parte delle donazioni, si parla di circa il 5%, è inutilizzabile e deve essere smaltita aumentando costi e rifiuti.
Maria Iannuzzi che per noi ha letto i giornali domenicali. Allora, per chiudere, un servizio che ci parla di un importante evento culturale, perché il 29 di dicembre ricorrerà il centenario dalla morte di Félix Vallotton, uno dei più grandi pittori e incisori svizzeri a cavallo tra 8 e 900, e per l'occasione il Museo Cantonale di Belle Arti di Losanna, anche perché Vallotton era vodese, presenta a partire da questo fine settimana la più grande esposizione antologica a lui dedicata. Il servizio è di Lu Lepori.
Un pittore e disegnatore modernissimo, soprattutto agli esordi della sua carriera, in cui, salito a Parigi sedicenne, Félix Vallotton si fa un posto tra gli artisti post-impressionisti, lavora in modo impegnato e vicino agli ambienti anarchici e prodra i fusardi, si fa notare per i suoi schizzi popolari su giornali come Le Cri de Paris, ma anche per le sublimi stampe al burino di interni che ricordano la scuola del Nord. Dopo una decina di anni al fianco della focosa corrente dei Nabi, tra colori saturi e simbolismo delle immagini, con l'inizio del nuovo secolo Vallotton cede a un'esplorazione pittorica più densa e forse oggi meno digeribile, coi grandi nudi di donna, le immagini mitologiche e allegoriche, coi paesaggi sublimi sulle spiagge di Honfleur in Normandia. Un artista celebre e celebrato al suo tempo, che non smette di rinnovarsi fino allo shock della Grande Guerra. Co-curatrice della mostra insieme a Catherine Lebdor è Katia Poletti, conservatrice della Fondation Vallotton di Losanna.
Si misura ai maestri, è una certa tradizione che è quella anche degli artisti che sono interessati alla linea, al disegno. Dunque artisti come Ingres o come Manet dunque si iscrive in questa tradizione. Per il paesaggio sarebbe piuttosto Poussin. C'è proprio una svolta nel 1905 dove l'artista presenta al Salon des Indépendants e al Salon d'Automne dei nudi di grande formato, il nudo che proprio diventa un laboratorio di sperimentazioni.
E chiudiamo qui il radiogiornale delle 12.30. Io vi lascio ai colleghi dello sport. Buon pomeriggio.